Allora, quando un intervento chirurgico va storto, viene subito spontaneo incolpare il chirurgo, no? O magari l'infermiere.
Certo, è l'istinto più naturale per chiunque.
Esatto. Ci si immagina che la gestione del rischio sia, cioè, solo una semplice questione di attenzione individuale in corsia. Ma i documenti della nostra analisi approfondita di oggi, raccontano una storia molto diversa.
Decisamente diversa, sì.
Parliamo dell'articolo 2086 del Codice Civile e di alcune recenti sentenze della Corte dei Conti. L'obiettivo di questa esplorazione è smontare l'idea del rischio come una banale fatalità, insomma. Vogliamo capire come le grandi strutture sanitarie costruiscono un'architettura, quasi invisibile per governare l'incertezza.
E guarda, c'è un ribaltamento di prospettiva essenziale da fare subito. Fin dall'inizio. Bisogna smettere di inquadrare il rischio unicamente come un disastro da schivare a tutti i costi.
Che poi è la paura che abbiamo tutti.
Nelle organizzazioni complesse, l'incertezza è in realtà il motore stesso del processo decisionale. Strutturare questo rischio non serve solo a, diciamo, evitare le cause legali.
Crea anche valore in un certo senso.
Assolutamente sì. Permette ai vertici di prendere decisioni strategiche sapendo esattamente su quale terreno si stanno muovendo.
Ma all'atto pratico, come si costruisce fisicamente questa architettura senza paralizzare un intero ospedale? Immagino serva una divisione dei compiti piuttosto spietata.
Devi averla, altrimenti nel caso dell'emergenza nessuno sa chi debba intervenire. Il meccanismo si basa sul cosiddetto modello delle tre linee.
Sarebbe a dire.
È un framework globale che funziona attraverso una netta separazione dei poteri. La prima linea, che viene definita risk ownership, è formata da chi il rischio lo crea e lo gestisce operativamente ogni singolo giorno.
Quindi parliamo di medici, primari.
Esatto, direttori di dipartimento, operatori clinici. Loro hanno letteralmente le mani sul volante della struttura.
Ok, mi piace questa analogia. Quindi, se la prima linea è chi guida, la seconda linea cosa fa? Progetta i sistemi di frenata assistita?
Perfetto, sì. Non toccano il volante, ma costruiscono l'infrastruttura di sicurezza. Parliamo di funzioni specialistiche come il risk management o la compliance.
Quelli che verificano il rispetto delle regole.
Proprio loro forniscono metodologie e verificano che le procedure di sicurezza vengano seguite, ma senza operare direttamente sui pazienti. Però il vero salto strutturale avviene con la terza linea.
Immagino sia l'internal audit.
Esattamente. Parliamo di ispettori interni che spulciano i registri e valutano i processi, ma con un'indipendenza totale dalle prime due linee, cioè non rispondono al primario e non scrivono i protocolli.
Ah, l'obiettività assoluta. Quindi valutano a mente fredda se il guidatore è vigile e se i freni funzionano davvero, garantendo la direzione che l'intero sistema rigga.
Hai centrato il punto.
Però sai, anche con i freni migliori del mondo, un ospedale non può eliminare ogni singolo pericolo, senza smettere del tutto di operare.
È impossibile, certo.
E allora come si decide qual è, diciamo, il limite di velocità accettabile? I testi che abbiamo analizzato usano due termini che sembrano presi da un manuale di finanza, cioè risk appetite e risk tolerance.
Sì, suonano molto tecnici, ma svelano il meccanismo decisionale vero e proprio della dirigenza. Il risk appetite, la propensione al rischio, è la filosofia di fondo.
In che senso?
Per esempio, un ospedale potrebbe voler diventare pioniere nella chirurgia robotica. Per farlo, deve accettare un alto livello di incertezza tecnologica per poter migliorare le cure future.
Ok, chiaro. E la tolleranza?
La risk tolerance traduce quella filosofia, quell'appetito, in parametri matematici invalicabili.
Aspetta, però, la parola appetito, accostata al rischio in sanità, suona quasi spaventosa. Sembra un modo elegante per dire che un'azienda scommette incautamente con la salute.
Capisco benissimo il dubbio. Infatti i documenti utilizzano un'immagine nautica per chiarire questa dinamica in modo perfetto.
Cioè.
L'appetite è la rotta strategica scelta per raggiungere l'innovazione. Per avanzare devi necessariamente navigare in mare aperto. La tolerance, invece, è la larghezza del canale di navigazione sicuro.
Ah, definisce i bordi.
Esatto. Si fissa ad esempio un tetto massimo dell'1% per le infezioni chirurgiche, oppure si esigono zero eventi sentinella, ovvero tolleranza zero verso incidenti gravi o mortali inattesi.
E se le statistiche si avvicinano a quei bordi quantitativi?
Scattano subito gli allarmi prima dell'impatto, sì.
Ma cosa succede quando la nave esce comunque dal canale sicuro e si finisce dritti in tribunale?
A questo proposito i documenti citano la sentenza numero 306 del 2022 della Corte dei Conti.
Una sentenza fondamentale?
Perché mostra l'efficacia del modello delle tre linee proprio durante una crisi giudiziaria. Di solito, in caso di disastro sistemico, i manager vengono accusati di colpa invigilando.
Cioè di non aver sorvegliato adeguatamente i sottoposti, giusto?
Proprio così. Ma il meccanismo che li salva in queste situazioni è l'architettura documentale.
In che senso? Non basta dichiarare davanti al giudice di avere delle regole interne?
Assolutamente no. I magistrati non valutano le buone intenzioni, analizzano i flussi informativi. Se un direttore generale dimostra di aver implementato le tre linee o prova con i documenti di aver istituito un sistema di controllo incrociato.
E quindi dimostra di aver fatto il suo lavoro preventivo.
Esatto. A quel punto la responsabilità si sposta. Passa dall'omissione sistemica del vertice all'errore imprevedibile del singolo operatore. Il modello organizzativo diventa di fatto uno scudo legale inattaccabile.
Pazzesco. Quindi gestire il rischio in modo maturo non significa vivere nel terrore dell'imprevisto in corsia.
Per nulla. Significa abbandonare la passività e costruire un'infrastruttura ingegneristica per navigare l'incertezza con estrema lucidità.
Governare consapevolmente l'imprevedibile, trasformando l'incognita in una variabile calcolata.
E costantemente monitorata.
Il che lascia chi ascolta, secondo me, con un interrogativo piuttosto profondo alla fine di questa analisi.
Sono curiosa.
Beh, se le organizzazioni più complesse hanno un bisogno vitale di un rigido sistema a tre livelli per sopravvivere agli imprevisti, a chi abbiamo inconsciamente delegato noi la funzione di terza linea? Insomma, chi è quell'ispettore oggettivo, spietato e indipendente che valuta i freni quando prendiamo le decisioni più critiche nella nostra vita personale?